Ciao a tutti. Io dico spesso, l'ho ripetuto anche alcuni giorni fa, intervistato da Gramellini, che se i telegiornali nazionali mostrassero il 10% delle immagini pubblicate ogni giorno da Ion Palestine sull'ignobile massacro di bambini palestinesi ad opera dei terroristi fanatici fondamentalisti israeliani, ecco, il 90% degli italiani, forse il 99% degli italiani, saprebbe la verità e prenderebbe posizione, no? Per questo che non vengono mostrate determinate immagini, ovviamente, perché i telegiornali, soprattutto i telegiornali della televisione pubblica, fanno una scena propaganda. Tra l'altro, assistiamo a questo fenomeno. Ci ho pensato stamattina quando ho visto il minuto di silenzio lanciato da Gali in piazza per le vittime in Palestina. Non volava una mosca, eh? Segno che vi è davvero una divisione tra una fetta di popolazione, cittadini, per lo più anziani, ma non soltanto anziani, che si informano soprattutto attraverso la televisione. Televidere significa vedere da lontano, senza possibilità di entrare veramente, anche dal punto di vista emotivo alle volte, salvo eccezioni in determinati fatti, senza poter davvero approfondire, no? Il linguaggio televisivo è rapido, e che magari guardano soprattutto questi telegiornali deviati ormai e propagandistici, e un'altra fetta composta soprattutto, ma non solo, di giovani, che si informa in maniera alternativa, segue pagine Instagram come Ion Palestine e tante altre ed è indignata per come si sta comportando il blocco occidentale in tutto il mondo, non soltanto in Medio Oriente e in Palestina, ma soprattutto chiaramente in Palestina, indignata, no? E dunque prendere posizione, dunque i ragazzi occupano l'università, dunque protestano, grazie a Dio, grazie, sosteniamoli in ogni modo, hanno bisogno di sostegno, viva Dio che c'è gente come i ragazzi che mettono le tende, che occupano e che si indignano appunto per un massacro, per un tentativo di pulizia etnica che sta avvenendo oggi sotto i nostri occhi, in una sponda del nostro stesso mare. Ovviamente, come dico sempre, sono interessi enormi, per questo poi la politica sta zitta, figuriamoci, e i telegiornali, che sono soprattutto la televisione pubblica, oggi, oggi da diversi anni è sotto il controllo del governo, si comportano appunto come camerieri. Interessi enormi, multinazionali di armi, un complesso militare industriale, per utilizzare l'espressione Eisenhower, che guadagna soprattutto quando le guerre durano a lungo, no? Come disse Assange rispetto alle guerre in Afghanistan, l'obiettivo non è una guerra di successo, non è vincere la guerra, ma una guerra duratura, perché solo una guerra duratura consente questo passaggio di denari provenienti dalle nostre tasse direttamente nelle casse del complesso militare industriale e delle grandi fabbriche di armi. Oggi è uscito un pezzo sul Fatto Quotidiano, che cita tra l'altro un report di Mediobanca secondo il quale nei primi mesi del 2024 le azioni delle industrie della difesa in giro per il mondo sono salite del 22%, ogni giorno vanno in armi quasi 7 miliardi di dollari ogni giorno, un pochino meno del costo annuale del reddito di cittadinanza. Pensate, nel 2023, è probabile che nel 2024 assisteremo ad un incremento degli introiti e dei guadagni delle fabbriche di armi. Diciamo, la difesa ha speso in tutto il mondo 2.443 miliardi di dollari, nel 2023 6,7 miliardi al giorno. Le principali fabbriche di armi sono quasi tutte americane, le prime 5 sono statunitensi, la Lockheed Martin che produce gli F-35 con i quali Israele sta radendo al suolo Gaza e anche per questo gli americani chiacchierano, fanno qualche comunicato, ma non fanno nulla per fermare Netanyahu, questi altri assassini al potere in Israele, no? Perché comunque Israele compra armi su armi, soprattutto americane, nonostante poi l'industria bellica israeliana sia importante, producono mezzi corazzati, armi, fucili, tra l'altro di grande qualità. Però i principali aerei con i quali Israele sta rendendo Gaza, come Hiroshima, sono americani, gli F-16, gli F-15, gli F-35, prodotti dalla Boeing, dalla General Dynamics, dalla Lockheed Martin, come dicevo poc'anzi. Ma la Boeing produce gli elicotteri d'assalto Apache, queste altre, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, che produce missili, sono tutte americane. La sesta, la Bay System, è britannica. Poi ci sono imprese, un'impresa grande tedesca, credo sia la settima o l'ottava, che è l'industria bellica che produce i Leopard. Esiste anche la Leonardo, no? Che è un'impresa aerospaziale legata alla difesa importante italiana, interessi enormi che appunto che spingono sulla politica affinché le guerre possano durare, no? Perché è un business enorme, lo vediamo da questi dati. Dico anche sempre che se non ci fosse a disposizione questi colossi bellici, un esercito di camerieri della carta stampata o della televisione, cioè il sistema mediatico deviato e corrotto dal punto di vista etico occidentale, salvo eccezioni, non potrebbero ottenere determinati risultati. E si vede su tutto. La propaganda, io insisto su questo e cerco di fare, stiamo cercando di fare insieme controinformazione con questo canale, siamo quasi 270.000 iscritti su YouTube. Iscrivetevi, su Facebook siamo molto di più, ma Facebook continua a penalizzare contenuti. Alcune ore fa ho pubblicato l'immagine di una bambina salvata dalle macerie a Gaza che chiedeva della mamma. Ogni giorno mi domando, è giusto pubblicare queste immagini? Sì, tra l'altro ci sono immagini molto più cruente. Stanotte ne ho visto una di un bambino senza... Sembrava, aveva gli occhi aperti. Sembrava vivo, ma non aveva più il cervello per un bombardamento. Non aveva più niente. E il volto aveva gli occhi aperti. Da davanti non sembrava morte, poi però non aveva la testa dietro. Dicevo, Facebook l'ha penalizzata, chiaramente, a questi contenuti rischiano di far male alla community, perché nel mondo al contrario, scandalizza di più mostrare un'immagine di un crimine che commettere il crimine. Vi dicevo l'informazione. Oggi ho raccolto un po' di robe indecenti rispetto a varie questioni. Partiamo dalla guerra in Ucraina. E c'è un bel editoriale di Travaglio, si chiama Teste Lucide, uscito oggi sul Fatto, ve ne leggo una parte, perché non la sapevo questa cosa, poi sono andata a ricercare. Effettivamente Blinken, che è il segretario di Stato, come se fosse il ministro degli esteri statunitense, ha fatto visita a Zelensky a Kiev e la sera si è dilettato, lui suona la chitarra, è bravo, è andato in un locale, ha suonato una canzone. Il democratico Blinken, la testa più lucida degli Stati Uniti, ma solo perché l'altra è Biden, scrive Travaglio, ha reso visita a Zelensky, visto che Netanyahu ormai lo prende a calci. Io in realtà su questo non sono del tutto d'accordo con Travaglio, perché gli americani per me non stanno facendo nulla di concreto appunto per fermare Netanyahu. Basterebbe un pacchetto di sanzioni e Netanyahu si fermerebbe. Comunque, per preparare le esequie di Kharkiv, Kharkiv è una città, tra l'altro è la seconda città più grande dell'Ucraina, si trova al confine con la Federazione Russa, a 80 km circa in linea d'aria da Belgorod, dove 3 giorni fa, tra l'altro, un missile ucraino ha colpito un palazzo, uccidendo 14 civili. Anche le vittime civili russe dovrebbero essere comunicate, ma chiaramente anche questo romperebbe la narrazione: da un lato quelli che si difendono, i nuovi partigiani perfetti che lottano e combattono per noi, dall'altra parte orde di nuovi barbari. Cioè, non è così, è una guerra, e civili ci sono anche tra i russi morti. Ma torniamo al pezzo di Travaglio. Democratico Blinken è andato a Zelensky per preparare le esequie di Kharkiv, dove i russi stanno accerchiando, e di qualche altro migliaia di giovani ucraini. Ma è apparso sorridente, anche se, notano le gazzette atlantiste, un po' preoccupato per la Caporetto in corso. Ha annunciato i nuovi armamenti, mentre Kiev segnala di aver finito i soldati. Il problema, appunto, sono finiti i soldati ucraini, tanti ne sono morti, ma mai comunicati dal sistema informativo. E non ha più neppure le trincee, perché i 170 milioni appena stanziati dalla NATO se li sono fregati i soliti corrotti locali. Enorme problema di corruzione in Ucraina, anche in Russia. E sulle ali del buon umore ha imbracciato una chitarra e ha cantato un brano in Yang con una band punk rock in un pub di Kiev. Purtroppo non se n'è pure accorto di aver scelto del cantatore canadese uno dei brani più feroci sulla società americana, Rock in the Free World. Alla fine della cantatina, con notevole senso dell'opportunità, ha salutato caramente i soldati ucraini che combattono anche per noi. Come dice Travaglio, questa è una verità. Non so, quando Blinken dice grazie agli ucraini che non combattono soltanto per la loro libertà, ma combattono anche per noi, dice una verità, no? Perché noi stiamo portando avanti, alimentando una guerra per procura, facendo combattere, quindi facendo massacrare i giovani ucraini. E la cosa è molto piaciuta, la testa più lucida dell'italo-atlantismo, Paolo Mieli. Sentite come Paolo Mieli, a proposito di narrazione bellicista, di propaganda, no? Di informazione, Paolo Mieli, un importante storico, commentatore politico, ha commentato appunto questo concertino improvvisato di Blinken a Kiev. Sentite! Blinken a Kiev ha buttato via l'abito gessato e l'aria da bravo ragazzo, e con jeans e magliette è andato in un pub dove ha cantato Rocking in the Free World. Questa cosa ha fatto più per l'Ucraina che la promessa di nuove armi. Ma questa è... Ma siamo oltre, no? No, io comprendo dover inumidire le natiche dei padroni oltreoceano, NATO e Washington, ma qui siamo oltre, no? La propaganda. Stamattina, aprendo l'home page del Corriere della Sera, ho letto il modo con il quale i titoli, parliamo dei titoli, i pezzi non li ho letti, ho letto qualche riga, però i titoli sono importanti, perché poi anni fa lessi un'inchiesta secondo la quale 9 italiani su 10 leggono soltanto i titoli dei giornali. E parliamo dell'attentatore del presidente della Slovacchia, Robert Fico, non so esattamente come si pronunci il nome, e chiaramente appunto il presidente che sta lottando tra la vita e la morte, o è in coma farmacologico. Sentite, partiamo dal ritratto, c'è scritto il ritratto appunto del presidente che ha subito l'attentato, il ritratto della vittima, Corriere della Sera, è in home page, lo trovate anche adesso. Robert Fico. Populista e divisivo, il leader filorusso che ha resistito a scandali e sconfitte. Il ritratto. Ve lo rileggo. Robert Fico, populista e divisivo, il leader filorusso che ha resistito a scandali e sconfitte. Dovete sapere che il presidente della Slovacchia, insieme ad Orban, che poi per me è deprecabile su mille altre questioni, sono gli unici due oggi presidenti di paesi che fanno parte appunto dell'Unione Europea e si stanno un minimo opponendo alla folle strategia dell'Unione Europea in Ucraina, che addirittura sta spingendo alcuni leader europei a ipotizzare di inviare degli uomini direttamente sul campo, cioè la terza guerra mondiale. Macron, ma non soltanto lui. Dunque abbiamo due presidenti soli che si stanno opponendo a questa strategia. Uno di questi appunto è il presidente della Slovacchia. Dunque solo per questo è populista e divisivo, divisivo. Io credo che non vi sia leader europeo, leader politico, non sia divisivo, no? Ovvio, se fai politica piace a qualcuno, non piace a qualcun altro. Esiste uno che è un presidente oggi di un paese europeo, mondiale, che non è divisivo? Non lo so, la Meloni non è divisiva? Ma prima chiunque, Draghi non era divisivo, tutti sono divisivi, no? È evidente, però va scritto. Ripeto per la terza volta. Robert Fico, populista e divisivo, il leader filorusso che ha resistito a scandali e sconfitte. Così viene presentato la vittima. Arriviamo all'attentatore, al carnefice. Poeta e attivista per la non violenza, ma con il porto d'armi. Chi è? È Giuraj Cintola, l'attentatore del premier slovacco Robert Fico. Poeta e attivista per la non violenza. Questo c'è scritto. Ora, pensatelo, chi legge quel che magari non approfondisce, perché poi una parte di informazione tende appunto a, come dire, indirizzare la pubblica opinione, soprattutto quella parte di pubblica opinione che tende a non approfondire determinate tematiche, che è distratta, che è presa da mille questioni, che magari alle volte vota anche, che non è che spesso. Coloro che non votano non sono soltanto i menefreghisti, ma anche le persone maggiormente informate. Pensate, siamo arrivati a questo dramma per la democrazia, o pseudo tale. Lavorare soprattutto sul cittadino che è distratto, che è preso da mille questioni, che appunto legge soltanto di sfuggita un titolo. Poeta e attivista per la non violenza, ma con il porto d'armi, eh? Chi è l'attentatore del premier slovacco? Qual è la questione? La questione è appunto che il premier slovacco intende cambiare, comunque controlla la strategia folle dell'Unione Europea in Ucraina, mentre invece l'attentatore è un grande sostenitore di questa strategia, un europeista convinto, no? Un patriota, potrebbero anche scrivere questo, è un patriota perché ha sparato ad un presidente democraticamente eletto che però ha una linea diversa da quella di Draghi, della Meloni, di Macron, di Ursula von der Leyen, di Scholz e di questi altri camerieri di Washington. Kiev, sempre torniamo alla strategia bellicista. Pezzo su Repubblica, fantastico. Mosca, la strategia della tenaglia, attacca Kharkiv e punta al Donbass. Già c'è tra l'altro in Donbass, già controlla un'ottima parte, una parte consistente del Donbass. Segnalo, ricordo, la controffensiva ucraina è fallita, non è che punta al Donbass, erano gli ucraini che puntavano al Donbass per liberarlo dall'occupazione russa e non ci sono riusciti. Ma ora Kiev è autorizzata a reagire. Ricorda questo titolo, sempre, no? Per non dover ammettere eccessivamente il fallimento, quando giornali anche come Repubblica, Il Giornale, Libero, eccetera, eccetera, Il Messaggero, ci davano notizie sulle armi, sui pacchetti di armi inviati che avrebbero dovuto cambiare il conflitto. Ora arrivano i Leopard, così cambia il conflitto. Ora arrivano i Javelin, adesso svolta nel conflitto. Adesso arrivano gli HIMARS, svolta. Arrivano i Patriot, svolta. Sempre svolta, 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 per convincerci. Non è tutto perduto, dunque, Mosca, la strategia della tenaglia, attacca Kharkiv, lo scenario, mentre l'esercito, scrivono poi, russo continua a conquistare villaggi, il segretario di Stato americano Blinken annuncia che la vecchia regola sulle armi statunitensi non vale più, sta agli ucraini a decidere come usarli. Do anche quest'altra notizia, gli ucraini decine di volte hanno già attaccato con le armi occidentali il territorio russo, no? Quindi Blinken non viene ascoltato né da Netanyahu né pure da Zelensky, no? Qua dice Repubblica. La vecchia regola sulle armi americane è cambiata, ma guardate che già utilizzano le armi americane per colpire appunto il territorio russo. Prima dicevano no, ma vi ricordate però, solo armi difensive, nel frattempo cerchiamo di pareggiare i conti per arrivare a un negoziato, poi Putin sta vincendo, dunque non riusciamo a pareggiare i conti, ad arrivare a un negoziato, dunque ipotizziamo di mandare le armi. Prima, però, queste armi inviamo, mi raccomando, difensive, non le utilizzate per colpire il territorio russo. Adesso Blinken dà luce verde, fate quello che volete. Già fanno quello che vogliono, evidentemente anche autorizzati dagli Stati Uniti d'America da tempo, no? Perché un conto sono i messaggi pubblici, guardate il massacro di palestinesi, Netanyahu fermati, un conto è la realtà, non fanno niente. Addirittura gli Stati Uniti d'America hanno votato contro l'entrata come membro effettivo a tutti gli effetti della Palestina e delle Nazioni Unite. Questa è la realtà. Il resto è propaganda e comunicati stampa. E questo avviene su tutto, dalla Palestina appunto a Kiev, all'Ucraina. Quindi la realtà è questa, no? Situazione catastrofica. Budanov, il capo dell'agenzia di intelligence militare, 2 giorni fa, Ucraina, ha dichiarato la situazione è al limite. Tra l'altro ha fatto un video direttamente da un bunker a Kharkiv. Ogni ora questa situazione diventa critica. Ricordo che Kharkiv è una città, o Kharkov, dipende dalla pronuncia, enorme, 1,5 milioni di abitanti. La seconda città più grande dell'Ucraina dopo Kiev si trova al confine con la Federazione Russa. È probabile che i russi vogliano appunto fare un assedio intorno a Kharkiv per farla capitolare, per appunto creare zone di cuscinetto che possano proteggere la Federazione Russa, il territorio russo, da eventuali attacchi appunto provenienti dall'Ucraina. Ripeto, 3 giorni fa gli ucraini hanno attaccato un palazzo, hanno ucciso 14, credo, civili russi, ma contano meno perché sono russi, no? Giusto come non contano i palestinesi perché sono musulmani, no? Perché non sempre li vediamo, tant'è che non mostrano le immagini, perché sono tutti terroristi, chiaramente, perché hanno una pelle diversa dalla nostra. Notizia sempre 2 giorni fa, 125 guardie di frontiera ucraine si sono arrese, 12 maggio, si sono arrese 125 in un giorno, tanti, eh? Ricordate quando venne data la notizia della resa di 100 miliziani di Hamas? Mesi fa si sono arresi 100 miliziani di Hamas, vennero poi pubblicate quelle immagini barbare, i soldati israeliani sembravano nazisti o miliziani dell'ISIS davanti a questi prigionieri denudati, bendati, torturati, fatti inginocchiare. Come venne data? Si stanno arrendendo, eh? Anche qui la narrazione, si stanno arrendendo, la guerra è finita, quindi basta, non faremo più le carneficine, quando l'unica cosa che interessa agli israeliani non è sconfiggere Hamas, ma uccidere palestinesi. Questo è evidente, l'obiettivo è uccidere palestinesi, soprattutto bambini, no? Per colpire nuove generazioni. Questa è la logica di chi vuole colonizzare, di chi vuole fare pulizia etnica. Gli interessa più ammazzare un bambino di 8 anni piuttosto che ammazzare una donna di 90 anni, no? Questa è la logica. Ma tornando appunto a quell'episodio, ricordate come venne data, sbandierata ovunque la notizia, si stanno arrendendo questi di Hamas. E poi dopo 3 giorni si è scoperto che 60 di quei 100 arresi erano medici, infermieri, lavoratori delle Nazioni Unite, non erano minimamente miliziani Hamas. Invece la notizia di 125 guardie di frontiera ucraine che si sono arrese in un giorno, 125 appunto alle forze armate russe, non viene data, non la devi trovare, non viene data perché questo romperebbe la narrazione. È tutta questione appunto di narrazione. Ah, ultimissima cosa. Stanotte uno chef Rubio, personaggio televisivo, è stato aggredito da 6 persone, insomma, ha pubblicato dei video terrificanti. Massima solidarietà, massima solidarietà a chef Rubio per l'aggressione subita, ignobile. Speriamo che vengano individuati i responsabili immediatamente. Allora, la notizia è evidente che è stata data. Io sostengo sempre questo: le notizie vengono date, soprattutto online, vengono date e anche sulla carta stampata, ovviamente, magari tra filetti, vengono date. Il problema è l'approfondimento. Perché pensate se Chef Rubio non fosse un grande sostenitore della causa palestinese, un avversario acerrimo del sionismo, ma fosse appunto un sincero democratico, vengono chiamati non i reali democratici, ma coloro appunto che stanno dalla parte del pensiero dominante, un sostenitore dello Stato di Israele senza se e senza ma, dell'Unione Europea, della strategia dell'Unione Europea appunto in Ucraina, eccetera, eccetera. Uno così. Ma secondo voi l'aggressione barbara che ha subito sarebbe stata, come dire, più approfondita al mainstream? Ripeto, notizie vengono date, ma non vengono approfondite adeguatamente, perché il problema è l'approfondimento, soprattutto in televisione, ve lo dicevo, televidere, vedere da lontano, in maniera quasi fugace, ascoltare qualcosa, ma poi qualcosa che si perde, perché siamo bombardati da tante tante informazioni, no? zapping, cioè lo zapping, il cambio di canale, ma anche uno zapping informativo. Ci arrivano informazioni, qua cambiamo, qua cambiamo, qua cambiamo, e non approfondiamo, perché se appunto avessimo la possibilità di approfondire determinate questioni, il mondo sarebbe non più semplice da comprendere, ma un po' più chiaro. Quantomeno si saprebbe perfettamente quel che sta avvenendo appunto in Palestina. C'è una forza che occupa e chi è occupato. Gli israeliani occupano, sono terroristi, loro, soprattutto loro, e colonizzatori. Il palestinese è un colonizzato che tenta di difendersi, alle volte anche utilizzando l'arma del terrorismo che ho sempre condannato, come forma di difesa, il che è per spiegare, non per giustificare, ma per spiegare. Dall'altra parte c'è chi occupa, chi intende colonizzare, cacciare, praticare pulizia etnica, che utilizza l'arma del terrorismo di Stato, dunque molto più potente come forma di offesa. Questa è la realtà. Basterebbe approfondire le questioni storiche e anche pubblicare, dare informazioni, numeri ogni giorno, mostrare le immagini per permettere di comprendere tutto questo. Oggi chi sta soprattutto alimentando la guerra in Ucraina è il blocco occidentale, che cerca il più possibile quantomeno di sostenere, di tenere in piedi le forze armate ucraine, quantomeno fino alle prossime elezioni europee o alle prossime elezioni presidenziali americane, che figura ci farebbe Biden? Posto, non sono ancora del tutto convinto che sarà lui il candidato capace di che sfiderà Trump. Comunque, che figura ci farebbe Biden, no? Qualora il fronte in Ucraina dovesse crollare definitivamente, e la situazione è davvero devastante. Conveniva trattare mesi fa, anzi, conveniva dall'inizio evitare che si arrivasse appunto alla guerra comprendendo delle legittime preoccupazioni da parte della Federazione Russa, legittime le preoccupazioni. Poi io ho condannato in ogni modo, perché per me le guerre, anche e soprattutto le guerre di invasione, le guerre preventive, sono ignobili da condannare. Le aspirazioni e diciamo le richieste, le preoccupazioni erano assolutamente legittime, sia chiaro, tant'è che hanno cercato in ogni modo di alimentare quel conflitto anche da prima, appunto, perché l'obiettivo, lo dico ancora una volta, non è pure indebolire la Russia. È stato indebolire la Germania e l'Unione Europea, soprattutto alcuni paesi dell'Unione Europea, a vantaggio di altri. Questo è stato, tra l'altro, obiettivo raggiunto, eh? Ce l'hanno fatta, guardate come sta la Germania. Comunque, vi ho portato alcuni esempi di informazione, anche questioni sicuramente diverse una rispetto all'altra. Io insisto sempre sull'informazione, il fatto che l'informazione sia fondamentale, si vede da che cosa? Il fatto che un grande giornalista continui a marcire e sta marcendo in questo momento in un carcere a Belmarsh, a 20 km dal centro di Londra, e mi riferisco a Julian Assange. Il fatto stesso che stia marcendo in carcere per averci fornito notizie vere di pubblico interesse dimostra il timore che l'establishment ha nei confronti dei giornalisti con la G maiuscola, di coloro che non si voltano dall'altra parte e che prendono posizione. Questa è la logica. Per questo anche io insisto su tante questioni relative all'informazione e ho anche scritto un monologo teatrale che si chiama Assange colpirne uno per educarne 100. Domani, venerdì, sarò alle 20:30 in scena al Teatro Bobbio di Trieste, un'altra città stupenda. E quindi vi aspetto, c'è ancora qualche biglietto a disposizione, faccio un po' di pubblicità. E anche il libro che ho scritto, Scomode Verità, della guerra in Ucraina e del massacro di Gaza, sta andando benissimo, purtroppo sta andando benissimo, perché non l'avrei mai voluto scrivere, posto che il mio lavoro, per l'amor di Dio, non è che vengo pagato da denaro pubblico, non è che io mi sono fatto piazzare dopo essere uscito dal Parlamento per mia volontà in qualche partecipata a 250.000 euro all'anno, sia chiaro. Io lavoro, chi vuole comprare un libro, chi vuole vedere uno spettacolo, viene e lavoro e sto sul mercato, però mi sarebbe tanto piaciuto non scriverlo quel libro, perché non dormo di notte per quello che vedo, per le immagini che mi arrivano da Gaza. L'ultima che ho visto, vi dicevo, di quel bambino, peggiore anche di quei due bambini con intrappolati sotto le macerie, che si vede, che l'ho pubblicato, che ha fatto il giro del mondo, determinati siti e giornali, non certo il giro dei telegiornali nazionali. Niente, grazie a tutti, prendete il mio libro Scomode Verità e soprattutto regalatelo agli scettici e vi aspetto domani, venerdì 17 a Trieste alle 20:30 al Teatro Bobbio con il mio monologo su Assange, sulla guerra di ieri e di oggi, sul complesso militare industriale, sulla propaganda e la narrazione bellicista, le truffe semantiche anche e il massacro dei palestinesi. Ciao a tutti e grazie.